Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cose molto, umane.
Mille. Che poi ti prende quella cosa per cui è una cifra così tonda che devi fare qualcosa di specialissimo, non devi sbagliare un colpo, deve essere una figata per forza, e in realtà ovviamente non ha alcun senso, o meglio, dovrebbero essere tutte così, però cazzo, mille sono tante. E potrei perdermi nella retorica del non avrei mai pensato di, e che è ovvio che non avrei mai pensato di, cioè se avessi iniziato un giorno a registrare cose molto umane come ho iniziato e mi avessero detto però devi farne altre 999, avrei detto siete matti, cioè che cazzo dico per 990, e invece c'eravate voi patron che mi avete fatto un casino di domande, c'è tutta la comunità di ascoltatori e ascoltatrici di Cose Molto Umane che siete una sorta di giga super redazione, e sì dai, famigliona amiconi, è bello. Ecco, se dovessi dire la roba più incredibile è questo, cioè come è cresciuto il pubblico di Cose Molto Umane, come è alla fine un gruppone gigante di persone che si iscrivono. La parola giusta è community, dicono quelli fighi. È bello, è bello. E ringrazio loro, ringrazio Voice, che è un network di podcast e di amici alla fine, che hanno creduto in Cose Molto Umane e mi danno una mano, mi hanno dato una mano a far crescere tutto quanto. Comunque, la cosa è questa. Siccome non avevo tanta voglia di impazzire sotto il panico prestazionale del che cazzo faccio per la mille, ho a un certo punto deciso di lasciare fare agli altri e di prendermi una specie di vacanza, via. Cioè non è proprio così in realtà, però ho fatto un gioco che è un po' un festeggiamento e un po' una cosa divertente. Ho chiesto a un casino di amici, amiche, colleghe, colleghi, persone del podcasting, persone della radio, gente del mestiere e non, di rispondere a tre domande. Tre domande che sono uguali per tutti, naturalmente. Con alcuni ci conosciamo da un casino di tempo, con altri no e sono stati molto disponibili a prestarsi a questa cosa. E tre domande che possono essere una minchiata oppure possono dare luogo a discorsi lunghissimi e interessantissimi o noiosissimi. Però devo dire che è andata bene. Sono tutte belle. La prima è la madre di tutte le domande, e di cui la risposta esiste da un casino di tempo, ovviamente, però non so perché rimane là nell'Olimpo dei quesiti difficili da risolvere, anche se no. È nato prima l'uovo o la gallina? E ho chiesto a tutti di rispondere a questa. Poi ho chiesto a tutti di rispondere a un'altra domanda, ovvero qual è quella domanda che, quando hai trovato la risposta, hai detto wow! E infine la traccia facile del tema alla maturità, avete in mente? Cioè, quella che puoi rispondere un po' a quello che cazzo ti pare. Che cosa dovrebbe fare, secondo te, l'umanità, o potrebbe fare, secondo te, l'umanità, per fare un po' meno schifo? E le risposte sono proprio belle. E ve le faccio sentire tutte. Probabilmente sarà lunghissima questa puntata, ma chi se ne frega? È la mille! Buon ascolto!
Sì, vabbè, ma almeno ringrazia prima, no?
Ah, sì, giusto. Allora, ringrazio davvero tutti quanti quelli che hanno partecipato, che si sono prestati a questo massacro, quindi Power Pizza, Jessica Senesi, Tea Hacic, Cristiano Valli, Omar Hassan, Benedetta Artefacile, Crime and Comedy, Andrea De Cesco, Mauro Casciari, Pietro Morello, Paolo Pacchiana, Max Corona, Rossella Pivanti, Astrid Serughe, Luciano Canova e Luca Perri. Grazie. Molti dei quali li sentirete in questa puntata, altri li sentirete durante questa settimana, anche perché di risposte ne stanno arrivando ancora, per cui insomma è una cosa, un festeggiamento che continua. E adesso cominciamo da Cristiano, che ci sta, è il mio socio a Cose Molto Americane.
L'uovo tutta la vita, il primo uovo di gallina è stato un uovo di gallina, non capisco neanche come ci sia il dibattito. L'uovo di gallina è stato depositato da uno gallosauro prima, ma cioè non poteva starci una gallina dentro un uovo non di gallina, è proprio un problema che non ha senso. Ma in generale le so tutte, tranne le cose sui treni che trovo comunque molto interessanti, tutte, e in genere non le so. Però direi la massicciata, perché unisce l'interesse per i treni con l'eziologia, che non so se è una cosa che esiste davvero per me. L'eziologia è la scienza dei nomi buffi. In astratto dico sempre che saremmo una razza migliore se imparassimo tutti ad essere più considerate, che non saprei come tradurre in italiano, ma in astratto. In concreto direi tassazione al 100% dell'eredità. Per provare una roba nuova, se alla fine si devono ridare tutti i soldi indietro al banco come per Monopoly, è un esperimento che io ci starei.
Ok, e da qui in poi continuiamo in ordine totalmente casuale, senza alcun legame l'uno con l'altro, perché sì, perché è più divertente ed è imprevedibile. Tipo, il prossimo che risponde è Omar Hassan, un artista bravissimo milanese che non è ancora stato ospite di Umani Molto Umani, ma credo che lo sarà, spero in realtà. Magari mi manda a cagare, però ha risposto alle domande così.
Dunque, io credo che sia nato, bella domanda, prima l'uovo, perché credo che dalle cose semplici poi ne nascano le complesse, quindi insomma una gallina mi sembra più complicata che un uovo, quindi credo che assolutamente prima l'uovo, poi meglio un uovo oggi che una gallina domani, no?
La 2.
Ma io sono cresciuto in una famiglia molto concreta, dove comunque bisognava portare a casa risultati e non solo. Quindi, insomma, la domanda che mi sono posto è proprio cosa voglio fare, come posso vivere, come posso andare avanti facendo quello che so fare. Quindi io, insomma, andavo in palestra, davo lezioni di box e ho sempre dipinto. Quindi a un certo punto ho proprio detto ok, mi iscrivo in accademia in Brera e provo a vivere dei miei quadri, della mia arte. E quindi quella è stata la mia prima domanda, quella proprio shock, alla quale ho dovuto rispondere proprio per necessità vitale.
3.
Un'evoluzione in termini di diritti e rispetto la si può ottenere solo con una grande tolleranza. Io lo dico sempre, personalmente la incarno proprio perché sono figlio di due culture che coesistono ancora insieme, si rispettano, proprio perché quando c'è ascolto verso l'altro e tolleranza, nel senso che cioè veramente basta capire che uno può pensare bianco, io posso pensare nero, però insomma si può continuare a mangiare insieme anche con due idee diverse. Io sono fortunato perché per questa cosa per me è normale, mi rendo conto che nel mondo oggi come oggi è una cosa quasi da imparare e quindi credo che l'unica cosa sia veramente più ascolto e più tolleranza verso gli altri.
Quando ho iniziato a fare cose molto umane, lei era presente da un casino di tempo già in top alle classifiche con Troie Radicali. Tea Acic, performer e scrittrice croato-americana.
Allora, prima ovviamente c'era la gallina. La prima gallina era una gallina sgualdrina, è cominciato tutto. Una domanda che mi chiedevo sempre era tipo che punto c'è di questa vita, perché viviamo, e ho scoperto che viviamo solo per il divertimento e la libertà. Noi tutti umani, quello che dobbiamo fare prima è smettere di torturare animali, perché quando vivi in un mondo con così tanta sofferenza che facciamo noi umani contro tutti gli altri esseri vivi, non si può vivere bene finché non stanno tutti bene.
Mauro Casciari, che gli ho rotto tantissimo i coglioni per questa cosa, grazie Mauro. Conduttore radiofonico e televisivo.
Saluti cari da Mauro Casciari, stavo finendo di ascoltare la puntata 999 di Cose Molto Umane ed eccomi qua, da dentro la puntata 1000. Quante emozioni, la vita veramente ci riserva sorprese incredibili. Dunque, rispondo alle tre domande. 1. È nato prima l'uovo o la gallina, ma assolutamente l'uovo, cioè non c'è proprio niente da dire. 2. Qual è la domanda che quando hai trovato la risposta hai detto wow? La domanda è cosa c'è dopo la morte? La risposta è il ricordo degli altri che sono ancora vivi. 3. Cosa consiglia l'umanità per fare un po' meno schifo? Mischiarsi. Mischiarsi perché mischiandosi si migliora, la diversità è un valore. E se facciamo figli fra consanguinei, nascono gli storpi, i mostri, perché il Signore o la scienza o qualcos'altro hanno voluto che ci mischiassimo. Mischiandosi si migliora. Saluti cari da Mauro Casciari e adesso via, tutti alla puntata 1001.
Andrea De Cesco, voce e autrice del meta podcast per LifeGate, parliamo di podcast, e direttrice della Cora Academy.
Allora, è nato primo l'uovo o la gallina? Io direi senza dubbio la gallina, e tra l'altro mi immagino la gallina nascere tipo carne sintetica da una provetta, quindi questa è un po' la mia idea della nascita della gallina. Poi, domanda la cui risposta mi ha fatto dire wow. Una volta mi sono domandato, non so perché, quanto fosse lungo l'intestino umano, e ho scoperto che può arrivare a superare i 7 metri. E sì, questa risposta mi ha fatto dire decisamente wow. Poi, cosa bisognerebbe fare affinché gli esseri umani fossero un po' migliori di quello che sono? Direi molto banalmente provare a essere tutti un po' meno stronzi, che tradotto in francese si può intendere come un tentare di essere tutti quanti un po' più gentili con il prossimo.
Benedetta Artefacile, influencer, divulgatrice e che spiega la storia dell'arte, già ospite di Umani Molto Umani.
Non so se sia nato prima l'uovo o la gallina, secondo me dipende da che cosa consideriamo come gallina, nel senso che è ovvio che una gallina deve per forza essere nata da un uovo, però se consideriamo, diciamo, l'evoluzione della specie gallina, andiamo talmente tanto indietro che non doveva per forza essere nata da un uovo, e quindi secondo me è nata prima la gallina. A rischio di sembrare una cretina, devo dire che la cosa che mi ha colpito tantissimo quando l'ho scoperto è come funzionano le cerniere. Perché non me l'ero mai chiesta, ma quando l'ho letto per caso ho detto wow, funzionano così. Il mio consiglio per l'umanità, in modo molto spirituale, è non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te. Quindi avere un po' più di rispetto in generale per tutti e per tutto quello che ci circonda.
Lorro e Nick di Power Pizza, in ordine rigorosamente alfabetico. Sì, Lorro.
Beh, possiamo dire con abbastanza tranquillità che l'uovo c'era da ben prima della prima gallina, in una forma piuttosto che un'altra, quindi decisamente l'uovo. Ogni volta che mi viene ricordato che un anno luce sono tipo 9.500 miliardi di chilometri, dico wow! Quindi il quadrante delta in Star Trek era veramente lontano. E suonerà retorico, ma esercitare l'empatia, celebrare la gentilezza. Se riusciremo a salvare il mondo, cosa di cui dubito, sarà solo grazie al dialogo.
E Nick?
È nato prima l'uovo o la gallina? Mi va di pensare che sia nato prima l'uovo e semplicemente si sia materializzato in esistenza. A un certo punto si sia schiuso, si è uscito una gallina e ha detto che cazzo sta succedendo, e si è rimasta molto confusa. Almeno penso che questa sia la risposta che la scienza vuole noi si creda. La domanda a cui ho detto wow, ho detto wow quando ho scoperto quante uova depongono le sterne artiche ogni anno, ossia una. Questi stupidi uccelli fanno il giro del mondo letteralmente per ritornare alle Svalbard, deporre un uovo, tra l'altro per terra, e poi tipo è ovvio che siano gli uccelli più aggressivi dell'universo, perché la loro intera sopravvivenza dipende da delle scelte stupidissime e molto poco funzionali. Cosa dovremmo fare per migliorare un po' l'umanità, per fare in modo che l'umanità faccia meno schifo? E lo so che fa strano detto da una persona che parla dentro un microfono di continuo, ma forse bisognerebbe semplicemente ascoltare un po' di più. Ascoltare le cose che succedono, le emozioni delle persone, e tipo non chiudersi dentro le proprie opinioni o dentro le proprie bolle sociali, eccetera, eccetera.
Paolo Pacchiana, co-founder e head of network di Voice, il network di cui Cose Molto Umane, Umani Molto Umani e Cose Molto Americane fanno parte, per cui dovevo farlo.
Non ti so rispondere, ovviamente, perché non sono io l'esperto, però secondo me è nata prima la gallina, perché senza gallina non ci può essere un uovo. Anzi no, ritratto. Allora, ci ho pensato. La differenza qui è Le galline sono nate dopo, è nato prima l'uovo, perché l'uovo non è per forza un uovo di gallina. Quindi, se per dire un uovo di dinosauro, è nato prima l'uovo perché la gallina è nata dopo, si è evoluta nel tempo per diventare una gallina. Quindi ritratto e dico è nato prima l'uovo.
E sempre in tema di Voice Network, Max Corona, la voce e l'autore del podcast Storie di Brand e del Daily Brandy.
Gem, innanzitutto tantissimi auguri per questi primi 1000 episodi di Cose Molto Umane. 1000 sono davvero tantissimi. È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, io credo che per rispondere a questa domanda dovremmo interrogare l'unico testimone oculare esistente, ovvero il gallo. E finché non chiederemo lui, credo che questa domanda rimarrà insoluta, anche se credo che sia nata prima la gallina, perché l'uovo è molto simile alla parola nuovo e quindi mi dà l'idea di essere arrivato dopo. La cosa più pazza che ho scoperto quest'anno è stato che non si dice autoparlante, ma si dice altoparlante. Cioè, altoparlante, non autoparlante. Cioè, incredibile. Per fare meno schifo, secondo me, l'umanità dovrebbe fermarsi. Un attimo, un minuto. Basta correre, basta pensare, fermarsi. Secondino. Secondo me migliorerebbe tutto. Un salutone Gem e tanti auguri per i prossimi 10.000 episodi.
Rossella Pivanti, producer specializzata in branded podcast, serie audio e audio documentari.
È ovvio che è nato prima l'uovo della gallina, cioè dai, è base questo. Allora, siamo tutti concordi sul fatto che la vita è nata prima di tutto in acqua? Sì. I pesci fanno le uova? Sì. A voi sembra che le galline stiano in acqua? No! Quindi, funziona così. I pesci facevano le uova. Dalle uova dei pesci nasceva tutto. Da qualche uovo nasceva i dinosauri, da qualcun altro altri dinosauri, le lucertole, gli anfibi, dinosauri più grandi e così via. Poi c'è stato qualche uovo stronzo da cui a un certo punto è uscita una gallina. Ma la gallina non stava in acqua, quindi prima è nato l'uovo e poi da un uovo, invece di uscire, non lo so, un dinosauro, è uscito un giorno una gallina. E così sono nate le galline. Cioè, a me avevano sempre detto che se tu mangi il limone oppure bevi il succo di limone, non vai più in bagno. E non è vero! E ci sono rimasta stronzissima! Arrivata a 40 anni, vado da quel medico che non pensavo mai di dover frequentare, che è il gastroenterologo. Il gastroenterologo mi guarda e mi fa: ma tu la bevi l'acqua calda al mattino? Ho detto: dai, io che l'acqua calda al mattino? Sì, l'acqua calda al mattino, mettici anche il limone. Quindi io adesso bevo acqua calda la mattina, ci metti il limone e invece di stringere, come tutti noi pensiamo, cioè fai il contrario, il limone ti fa andare in bagno. Cioè, non è wow sta cosa? Allora, visto che nella vita di tutti i giorni abbiamo già dato prova di fare abbastanza schifo, abbiamo una nuova opportunità sul digitale. E se provassimo a non fare così schifo sul digitale? No? Quindi magari essere gentili digitali? Se nella vita di tutti i giorni non riusciamo a essere gentili? Magari abbiamo un modo per essere gentili almeno lì e quindi preoccuparci di quello che scriviamo e dell'effetto che hanno sulle altre persone e come le persone lo possono vivere e quindi fare un po' meno schifo almeno lì, visto che nella vita di tutti i giorni abbiamo un po' fallito la missione.
Pietro Morello, pianista, polistrumentista, TikToker gigante e sempre in giro per il mondo a dare una mano, in questo momento si trova in Africa ad aiutare i bambini.
Eccomi direttamente da quel del Kenya. È nato prima l'uovo o la gallina? Non lo so. E ho deciso categoricamente che non mi interessa, saranno affari di quella povera gallina e del suo compleanno. La domanda che mi ha fatto esclamare di più wow quando ne ho scoperto la risposta: come sono nati i nomi della notazione musicale Do Re Mi Fa Sol La Si Do, che è per quel famosissimo inno, che non è famosissimo per nessuno, non lo conosce nessuno, a San Giovanni Battista, Resonare Fibris Mira Gestorum e così via. Veramente mi ha sconvolto tantissimo. E che cosa dovrebbe fare secondo me l'umanità per fare un po' meno schifo? Che domanda difficile, mamma mia Gem. Dovrebbe raggiungere una maggiore consapevolezza di quello che è il proprio senso personale di felicità, Quindi capire che la felicità è una scelta e non è una conseguenza di quello che si fa, e questo non lo dico io ma lo dice il buddismo, si dovrebbe raggiungere un equilibrio sociale molto molto più ampio. È un'utopia gigantesca, però a me piace sognare. Ciao, ciao, ciao!
Ok, e per finire questa puntata, la risposta di Luca Perri, che vabbè, insomma, è un po' il sigillo scientifico a tutta la questione, naturalmente. Ci sono un sacco di altre risposte ancora che ci accompagneranno durante la settimana dopo le puntate normali di Cose Molto Umane, o prima, o in mezzo, adesso non importa. Però, insomma, è bello mica finire i festeggiamenti subito, no? Si va avanti, con altre risposte di altri amici, che bello!
Devo dire che la questione filosofica è nato prima l'uovo o la gallina non mi ha mai particolarmente entusiasmato. Per una semplice ragione, che dal punto di vista evolutivo a me pare chiara quale sia la risposta. Fingiamo che oggi ci sia solo una gallina, una varietà di gallina, non è vero, ce ne saranno probabilmente migliaia, ma facciamo finta che esista solo la gallina X. E ignoriamo per un attimo il fatto che questa gallina X non è scolpita nella pietra, ma di generazione in generazione ci sono tante piccole o grandi mutazioni che la cambiano, ma facciamo finta che continui a rimanere per ora la gallina X. Facciamo finta sempre che noi sappiamo identificare il momento in cui questa gallina X ha iniziato a esistere rispetto alla specie precedente di dinosauro aviano. Ignoriamo poi, già che ci siamo, il fatto che l'essere umano abbia una parte attiva nell'avere questa gallina X, perché ha selezionato via via quelle che erano le mutazioni che riteneva migliori, quindi più carne così faccio più brodo, più uova, uova più grandi e roba del genere. Quindi noi abbiamo questa gallina X che sappiamo distinguere dal dinosauro aviano precedente. Perfetto, questa gallina X è frutto di una serie di mutazioni genetiche che l'hanno resa più adatta a resistere alle pressioni selettive dell'ambiente in cui abitava. Questo ha fatto sì che questa gallina X potesse vivere meglio, vivere più a lungo, e quindi avesse più probabilità di riprodursi passando alla prole le mutazioni genetiche favorevoli. Quindi io non so come funzioni dal punto di vista filosofico, ma mi sembra chiaro che da quello evolutivo prima deve essere nata la gallina X con le sue mutazioni e poi abbia trasmesso queste mutazioni tramite l'uovo della gallina X. Quindi, per quanto mi riguarda, è nata prima la gallina e poi l'uovo. Io credo che chi fa scienza abbia come caratteristica fondante quella di entusiasmarsi ogni volta che trova una risposta per generare migliaia di nuove domande. Noi siamo letteralmente dei bambini fastidiosi che chiedono perché, 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 perché ogni volta che ci viene data una nuova risposta. Quindi trovo difficile identificare un momento in cui ho detto wow, questa cosa mi ha sconvolto, perché letteralmente è parte di me dire wow ogni volta che ho una risposta. Però diciamo che alle volte mi capita di guardare gli esseri umani del passato con gli occhi dell'essere umano del presente e trovare alcune cose talmente insensate da farmi dire un divertito wow. È una cosa pericolosa, perché con gli occhi di oggi guardare il passato ovviamente spesso ci fa ritenere delle cose insensate oppure eticamente scorrette, eccetera. Però mi è capitato diverse volte di divertirmi proprio di questa apparente insensatezza. E ad esempio mi è capitato quando ho scoperto che calendario usassero i primi romani, perché per noi i romani sono praticamente gli ingegneri della storia, quelli ultra razionali, super organizzati, eccetera, ma di ultra razionali e super organizzato apparentemente non avevano assolutamente il primo calendario utilizzato, che iniziava con l'equinozio di primavera, che ci sta perché dal punto di vista dell'agricoltura la primavera è chiaro che sia una stagione importante, quindi si partiva in quello che è l'attuale 20-21 marzo, non si contava in settimane il tempo ma in nundine, che era il giorno del mercato che cadeva ogni 9 giorni, ma questo chi se ne importa. Non c'erano 12 mesi, ce n'erano 10, ma anche qui sono convenzioni successive, quindi andavano bene i 10 mesi. Il mio problema è che le loro nundine, i loro 10 mesi, contavano fino a 304 giorni. E noi oggi sappiamo che un anno solare è di circa 365 giorni, circa perché poi abbiamo gli anni bisestili, ma non ci interessa al momento. Circa 365 giorni, lo sappiamo noi, in realtà lo sapevano anche i romani, che non si concludeva con 304 giorni, ma cosa succedeva? Che se dall'equinozio di primavera si contavano 304 giorni, poi si arrivava alla stagione veramente fredda, in cui con l'agricoltura non ho nulla da fare se non aspettare la primavera successiva, e quindi sbatta tenere conto del tempo. Chi se ne frega, conto fino a 304, poi i giorni saranno tutti uguali e tutti inutili, e si aspetta l'equinozio successivo. E questa cosa non proprio comodissima per mettersi d'accordo, per dire, in un appuntamento negli ultimi due mesi dell'anno, ecco, quando l'ho scoperta mi ha fatto proprio dire wow. Credo che potremmo migliorare come umanità se ci rendessimo conto a un certo punto che l'essere umano è convinto di essere razionale, ma in realtà è tutt'altro. Anche come singoli individui noi siamo sempre convinti di essere infallibili, di essere ultra razionali nelle nostre decisioni. Quante volte ci è capitato di accapigliarci su qualcosa con qualcuno e poi alla fine liquidarlo con un vabbè, ma tanto lui non capisce niente, è un analfabeta funzionale, non come me che invece capisco tutto. Ecco, purtroppo quello che ci dicono tutti gli studi, dalla neuroscienza alla psicologia cognitiva alla sociologia eccetera, tutto quello che ci dicono gli studi è che noi prendiamo la maggior parte delle nostre decisioni di pancia, a livello emotivo e non razionale. Ogni tanto riusciamo a essere razionali, a costringerci a essere razionali, ma la maggior parte delle volte prendiamo decisioni impulsive e quindi, detto fra noi, a caso. E statisticamente, se prendiamo decisioni a caso, alle volte saranno corrette, alle volte saranno sbagliate. Poi, se in un certo argomento io sono particolarmente ferrato, avrò più probabilità di prendere decisioni corrette che decisioni sbagliate. Ma prenderò decisioni sbagliate comunque a prescindere. Albert Einstein o Stephen Hawking, che ne so, possiamo tutti dire che fossero bravi in fisica e astrofisica, eppure hanno preso un sacco di cantonate in fisica e astrofisica perché si sono aggrappati emotivamente a dei pregiudizi che avevano. Ecco, se Albert Einstein e Stephen Hawking hanno preso un sacco di cantonate nell'astrofisica, pensate cosa possiamo fare noi quando decidiamo di dire la nostra anche su argomenti di cui non conosciamo assolutamente nulla. Ecco, facciamo finta che la nostra opinione sia sempre importante. Se fossimo consapevoli del fatto che c'è una buona possibilità che quell'opinione sia sbagliata, forse inizieremmo a esprimerla con un po' più di gentilezza, con un po' più di umiltà, e forse eviteremmo di accapigliarci sulle cose a caso semplicemente perché siamo convinti di essere infallibili. Ecco, se noi come umanità a un certo punto acquisissimo questa consapevolezza, forse potremmo davvero migliorare.
Di nuovo, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e che ancora stanno partecipando mandandomi ancora le risposte, ma soprattutto a voi che siete arrivati fino a qui, non alla fine della puntata, alla mille. A domani con cose molto umane.